mantiene, ma quello che mantiene è di rimanere al potere. Fini, sembrava quello che avesse i numeri per sostituire, per essere lui un leader, eccetera, eccetera, una persona seria, una persona che sa parlare, che sa insomma, esprimere bene, è alto, 1,90 m circa, quindi a un certo punto dice, lo sai che cioè, io, questo è l'uomo del futuro, ha visto poi che non è più fascista, ho visto, oh, è diventato ebreo. È diventato ebreo, ho visto ora per gli immigrati e quelle cose che lui prima non voleva nemmeno vedere davanti a sé, ora le vuole, i gay, ma prima non voleva nemmeno che suo figlio andasse in classe con un insegnante gay, ora invece sì, tutto il testamento biologico, tutto, le coppie di fatto, tutto, ogni cosa, tutto quello che lui prima non voleva adesso lo vuole. E quegli imbecilli, perché bisogna essere imbecilli, della sinistra, cioè diciamo del PD, che si sa bene che minestra sia, ecco, effettivamente lo stavano quasi eleggendo a proprio Beniamino, dice lui ci guiderà alla vittoria, al rovesciamento di Berlusconi. E poi ci hanno fatto una figura anche loro, cioè una figura proprio degli esseri inesistenti. Ho sentito prima di uscire di casa c'era Rosy Bindi che diceva abbiamo vinto noi. No, è incredibile, siamo veramente messi male. Come fai ad andare a votare? Come fai? Come fai? Dimmi come fai? Dimmi come fai? G, che ne pensi dei matrimoni fra un musulmano e una cristiana? Ecco, okay. Io sto parlando di una cosa e subito mi chiedono un'altra cosa. Cioè, capisco, Luca, che tu mi voglia sapere fra un musulmano e una cristiana, perché sì, di solito è lui il maschio musulmano e lei la femmina cristiana. Non ne penso granché bene, no? No, ma non per razzismo, che è già una parola passata di moda, fuori catalogo, fuori out of order, out of order, non funziona. No, come dire, io credo che una donna che, insomma, cresciuta nella nostra tradizione, nella nostra cultura, vada a sposare un uomo di quelli lì, credo che faccia un passo falso per se stessa, perché lui sicuramente la tratterà come, almeno normalmente succede, poi ci possono essere anche le eccezioni, ma come loro trattano le donne, insomma. E quindi va a gettarsi tra le braccia del nemico, insomma, il nemico della donna. Io credo che non faccia un buon affare la donna che si sposa a un musulmano. Poi, per carità di Dio, libertà, da noi c'è la libertà. A noi proviamo ad andare nei loro paesi a vedere se accettano un matrimonio misto loro. Quindi io non sapessi che so una figlia che dovesse sposare per dire no, una moglie, no, una moglie, eccetera. Insomma, io non sarei d'accordo. Poi di fronte all'amore, sai, di fronte all'amore tutto va bene, tutto si deve ritirare, i pregiudizi, eccetera. Peraltro, un pochino i pregiudizi, ma fondati, ci sono, perché sappiamo di casi in cui poi sono diventate praticamente le schiave queste signore che hanno sposato questi signori. Non penso niente bene. Vabbè, io allora, che ci posso fare? Poi fate quello che vi pare. E tra una testimone di Geova e un luterano? sì. E tra un ebreo e un induista? No, 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 questo mi piglia per il culo, Alessandro. Scusa, abbi pazienza. Prima no, era Luca. Questo era, sì. E tra un romanista e una laziale? No, questo è il peggio di tutti. No, sì, no, 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 no. Io penso che ognuno debba sposare che gli pare, chi gli pare, no? Sì, fate come vi pare. No, però vedo fra un ebreo e un induista, ebreo e induista, nemmeno, non li vedo tanto bene insieme. Poi testimoni di Geova squalificati, squalificati, testimoni di Geova squalificati, non si devono sposare. Nessuno sposa un testimone di Geova, o una testimone. tra un romanista e una laziale, penso che si possa fare, perché credo che si sia già perpetrato un matrimonio fra o quantomeno una convivenza fra queste due persone. Credo Amendola, Claudio Amendola con la Neri, credo che siano lui romanista e lei laziale. Peraltro io non riesco a concepire assolutamente il tifo calcistico contro, no? E che tutto venga riportato al tifo calcistico e che tutto debba essere calcio e non altre cose, no, non cose vere, reali della vita importanti, no, calcio, ma un calcio di sedere, ho detto nel sedere, che parolaccia ho detto, ma veramente una pedana in culo, ecco, mi sembra calcio nel sedere, un calcio nel sedere, oh yeah. E, insomma, no, diciamo che ci sono cose che non capisco, non capisco il campanilismo portato all'estremo, un sano campanilismo come un sano tifo va benissimo, però portato alle estreme conseguenze addirittura di faide familiari, cioè di problemi di questo tipo, io sinceramente, io vidi una volta c'era a Claudio Amendola, fecero uno scherzo a parte che a volte c'è il dubbio che questi scherzi non siano veri, insomma non siano veri e propri, ma insomma cose accomodate, un po' dei copioni, vabbè, insomma, però insomma lui si faceva vedere che si fa tutti i tatuaggi e invece da Lazio l'ha tatuato a Roma. No, invece da Roma, no, scusa, una bella aquila della Lazio. Oh, donna, come si incazzò. Cioè, lì sembrava vero, devo dire che lui menava, stava menando e quando l'ha visto allo specchio, si è messa a menare. Io non capisco, no, sinceramente non capisco nemmeno chi si fa tutti quei tatuaggi. Vabbè, troppe cose non capisco oggi. G, che ne pensi di quelli che cercano i travestiti? Ora, cos'è il giorno di che ne pensi? Sì, è il giorno di che ne pensi, va bene. Quelli che cercano i travestiti sono già passati di moda. No, ora vanno i transessuali, i trans. Certo. Prima si chiamavano travestiti, una volta, quando noi si andava a vedere lo spettacolo, era davvero uno spettacolo divertente, no? In certi punti di Firenze, vedi le cascine, vedi altri luoghi e si vedevano queste persone travestite, no? Allora si chiamavano i travestiti, insomma, così, erano ancora uomini, non erano operati. Mentre il trans dovrebbe essere operato. Poi invece si viene a capire e a sapere che Marrazzo andava con i trans e invece ce l'aveva ancora perché proprio quello gli piaceva. No, per dire, allora trans che significa? Perché poi bisogna anche mettersi d'accordo sui termini, perché i termini sono importanti. Uno dice una cosa e poi non corrisponde. Transessuale vuol dire che uno passa da un sesso a un altro. E quindi ovviamente se uno si sente donna e può realizzarsi solamente diventando donna, fa una bella operazione e zac se lo taglia, se lo fa tagliare ovviamente, e si fa ricostruire tutta la parte vaginale, eccetera. Sarà una finzione, però quantomeno come dire, è anche una minzione, è un modo diverso di mingere ovviamente, e quindi uno che deve fare? Fa l'operazione, il seno, eccetera, e diventa donna anche sulla carta d'identità. In questo caso si può parlare di transessualismo, e poi nel momento in cui uno è passato da uomo a donna, poi diventa donna a tutti gli effetti, mentre questi trans di cui si parla, questi brasiliani così, sono ancora uomini, ce l'hanno ancora, perché se lo tagliano perdono molto lavoro, sì, il lavoro lo perdono se lo tagliano, perché se lo vuole la passera va con la donna, capito? Se lo vuole il trans che abbia qualcosa in più, insomma, qualcosa in più. È giusto che, come dire, uno non se lo tagli, perché è una questione proprio di vita o di morte, cioè di lavoro, a volte di morte, perché a volte li ammazzano, no? Vabbè, insomma, quindi mettiamoci d'accordo, il travestito sarebbe quello che appunto dovrebbe essere travestito a quello che è ancora maschio sotto, no? Ecco, anche se poi ha acquisito delle forme e si veste da donna. Mentre il transessuale dovrebbe essere chi è passato da un sesso a un altro. Però ora si dice trans, va bene trans e via, che siano tutti trans, insomma. Insomma. Ma sì, ma facciano quello che gli pare, bastano, facciano fra loro con chi vogliono farlo loro o chi vuole farlo con loro, perché a me non interessa, cioè a me non interessa, capito? Non interessa. Non interessa, ovvio, ho detto. Cioè io sono rimasto questi antidiluviani, sai che gli piace la passera, non lo so come mai, ma sono rimasto antidiluviano a bestia. Mi ricordo qualcosa a bestia. Vabbè, magari Firenze rizzati, tirati su. Sì, perché sai com'è? È un po' in giù, ma Firenze la rizzeremo noi, no? Sì, vabbè. Comunque, io stavo facendo un discorso scilipotico. Beh, perché guarda, questo cognome anche mi colpì molto, Scilipoti, no? E mi colpì perché dice: ma guarda che strano cognome, no? Effettivamente. È assurdo agli onori o ai disonori delle cronache, a seconda da che parte lo vedi, può diventare anche proverbiale, almeno per un certo periodo. No, sì, una volta c'era Turigliatto, vi ricordate Turigliatto? Anche lui era un po' ondivago. Alla Turigliata, ha fatto una cosa alla Turigliata, Turigliatto è già passato in moda, ma Scilipoti è di gran moda in questo periodo, con quella faccia, la vista da Scilipoti, può avere solamente quella faccia lì, no? Quindi da Scilipoti può venire fuori l'aggettivo scilipotico, il verbo scilipotare, e via. Scilipotamente come avverbio, non so. Io scilipoto, tu scilipoti, egli scilipota, tutte queste cose qua. Quindi, grande abbraccio di Berlusconi a Casini. C'è una foto che li ritrae. Berlusconi sta baciando Casini. Casini dice: sono mio buo. Nemmeno io, dice Berlusconi, ma torni con me, ti mordo un orecchio. Secondo me gli dice questo. Per altre foto io ho visto, perché non è successo solamente quello che è successo nelle aule parlamentari, ma è successo quello che è successo fuori. Roma messa a ferro e fuoco. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera, er te verete serve la cintura. Sì, canzoni romane. Tra l'altro, le canzoni, no, sì, perché a me piace fare gli incisi, no? Incidiamo profondamente nella realtà e nella mente delle persone, e cioè praticamente facciamo un inciso sulle canzoni, diciamo, regionali o delle città. Ecco, qual è la città che ha più canzoni dedicate ad essa? Ed è sicuramente Napoli, non si può sbagliare, Napoli, molte canzoni belle, bellissime, alcune meno belle, ma la tradizione della canzone napoletana la metterei insieme a, prima dicevo appunto Giacomo Puccini, metterei insieme queste grandi cose, no? Grandi cose italiane, no? Perché Napoli fa parte dell'Italia. Sì, noi preferiremmo le belle canzoni napoletane, quelle storiche, ma non la spazzatura, per esempio, il paesaggio meraviglioso, il luogo, Napoli, la città meravigliosa. Vi assicuro, se non siete mai stati a Napoli, andateci. Magari aspettate che non ci sia la spazzatura in mezzo. E vedete che è una città meravigliosa, bellissima. Ha dei musei molto interessanti, dei paesaggi, c'è il Vesuvio, andate a Pompei, è tutto molto bello in quella zona. Spingetevi fino a Pestum e vedrete che è fantastico. Andate sulla costiera amalfitana, Napoli, Posillipo, ci siamo capiti, è tutto molto bello. Le stradine napoletane anche, sì, sono molto caratteristiche. peccato che... No, non dico quello che molti direbbero, che ci sono i napoletani, non lo dico, perché allora dovremmo dire a Roma ci sono i romani, a Firenze ci sono i fiorentini e così via. Allora, Napoli ha il primato delle canzoni dedicate a una città italiana, per ovvi motivi, lì è nato proprio il fior fiore già nell'Ottocento della grande canzone, un po' romanza, un po' canzone, c'erano anche grandi poeti che si sono dati alla scrittura dei testi di queste canzoni, come Salvatore Di Giacomo, ma lo stesso Gabriele D'Annunzio ha scritto Avucchella, ha scritto Gabriele D'Annunzio, Avucchella una bocca passuriatella, cioè questa bocca un po' appassita, perché non è una donna più giovane, non è più giovane questa donna, è una bella canzone, bellissima. Avucchella, sarà bellissimo. Ma insomma, diciamo che mettiamolo a parte Napoli, perché fa storia a sé per quanto riguarda le canzoni. Poi Roma, vediamo un po', Roma, esaminiamo la situazione. Arrivederci Roma, dice che porta sculo, dice che porta male, dice che arrivederci Roma porta male. Perché porta male? Perché semplicemente quando stavano suonando questa canzone su una nave famosa, l'Andrea Doria, questa nave affondò, cioè quando si accorsero che questa nave stava per affondare, insomma era messa male e sarebbe affondata, stavano proprio suonando e cantando, perché nelle navi ci sono le orchestrine, Arrivederci Roma. Quindi il povero Renato Rascher, che aveva fatto questa bellissima canzone, tra l'altro bella, perché insomma descrive la situazione di chi va a Roma e ci vuole tornare, insomma, goodbye au revoir, no? Ed è anche molto, per un romano sicuramente è bella, no? Sentire come per noi la porta un bacione a Firenze, appunto, mentre appunto in quell'epoca, ora forse non si dice più, anche perché poi non si sente più, però tutte le volte si sentiva questa canzone, c'era qualcuno che si toccava le palle, sono cose stupide, assurde, sono quelle cose che non dovrebbero esistere. Ma andiamo avanti. Roma ha molte canzoni. Roma non fa la stupida stasera, dammi la mano a fare di te sì. Rugantino, il grande Armando Trovaioli, che ha fatto canzoni fantastiche per colonne sonore, per già canzoni, tra cui anche questa, ma la tradizione romana ha molte, per esempio le cantava Gabriella Ferri, le canzoni romane, grandissima Gabriella Ferri, no? Ma era grandissima Gabriella Ferri. Le mantellate sono delle suore, ma poi insomma invece è un carcere. Quindi le canzoni della tradizione romana, casetta de Trastevere, casa de mamma mia, e così via. Erano canzoni però, rispetto a quelle napoletane, canzoni un po' più, diciamo, terra-terra, quelle romanesche, diciamo la verità. Quelle napoletane, grandissime canzoni. Yam, 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 coppa, ya. Altra roba, altra roba. Oppure, vicino mare, facemmo amore. Ti senti vicino al mare, senti sul mare, sei un marinariello mentre senti questa canzone, lo sei veramente, e ti vengono i brividi, perché sono canzoni vere, semplici, due accordi, tre, e fai la canzone, però c'è, capito? Quelle di Roma sono più canzoni un po' alla, capito, Claudio Villa, e già lì si va un po' sui tritello, parecchio sui tritello. Claudio Villa l'ho conosciuto personalmente, era molto meglio come persona che come cantante, secondo me. Vabbè, sono riuscito persino a metterlo in difficoltà durante una trasmissione televisiva su una televisione che allora si chiamava Rete A. Lui sudava parecchio, io lo incalzavo, però insomma, a parte questo, parlandoci così, era una persona, un ganso, pare, dice che ci avesse un affare, dice piccolino, ma allora, però comunque Roma ha diverse canzoni, ha una buona tradizione di canzoni, però non siamo proprio, siamo al cospetto di Napoli, sparisce. andiamo a vedere Firenze. Firenze stiamo salendo, perché poi città che abbiano canzoni, vabbè, che fammi pensare, canzoni che poi abbiano avuto una risonanza, diciamo almeno nazionale, sto pensando, no? Ma andiamo La Porta un bacione a Firenze. La Porta un bacione a Firenze e altre canzoni di Spadaro. Per fortuna abbiamo avuto Spadaro, per fortuna abbiamo avuto Odoardo Spadaro. La Porta un bacione a Firenze è un capolavoro assoluto che tu non lo puoi cantare se sei fiorentino senza commuoverti, perché magari è quella canzoncina, quella musichetta, sono canzoni che erano perfette per Firenze, ma poi non solamente questa. Sull'Arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sorriso, un canto si perde, lassù dorme Firenze sotto il canto della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Bella anche questa, no. Cioè, poi, come delizioso andare sulla carrozzella, poi Firenze, città delle ascine, ci sono tanti folli, oppure è primavera, svegliatevi bambine, alle ascine messer aprile fa il rubacuore, e a tarda sera, madonne fiorentine, quante forcine si troveranno sui prati in fior. Abbiamo una bella tradizione di canzoni popolari, senza contare che poi Spadaro ha scritto canzoni belle al di là di Firenze, tipo la Ninna Nanna delle 13 mamme. Una bellissima Ninna Nanna, tra l'altro, che mia madre mi cantava sempre questa via. Quindi mi è rimasta sempre cara le 13 mamme. Insomma, Firenze ha una buona tradizione di canzoni, devo dire, con qualche canzone anche più recente, tipo Firenze Rizza, che ho scritto io. No, insomma, ci sono canzoni, per fortuna c'è stato Spadaro, ma anche altri autori hanno scritto per Firenze, Mattinata Fiorentina, tutte queste cose qui, insomma. E quindi Firenze è messa bene, dovremmo, poi c'è Riccardo Marasco che ha colto non solo il lato tradizionale, quindi le canzoni tradizionali antiche, ma anche appunto Teresina non ti porto più, Teresina non ti porto più, canta perché c'è Gesù, oppure l'alluvione, tutte cose nate in seguito a fatti, no? C'è anche il seguito dell'alluvione, e quindi la tradizione si è perpetuata, la tradizione delle canzoni fiorentine, che devo dire, se vogliamo guardare, sono superiori alle canzoni romane. Te lo devo dire, sono superiori anche come impronta, ecco, è un'impronta fiorentina. Poi c'è, che so, Genova, io di Genova ne so una che è molto bella, anzi bellissima, che è quella di quello che non è più lì, è emigrato probabilmente, no? Ma questo già i napoletani partono i bastimenti per terra assai lontana, napoletana, già, insomma. Però questa bellissima canzone, E se che penso, bellissima, l'ha cantata anche Mina, E se che penso, allora rivedo ma veda lanterna e asciassa da non sia, na 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 dina e me se stringe che, e così via, na 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 dina, na na dina na. Cioè, uno che è lontano è sempre questa nostalgia canaglia, no? Che ti prende, e allora se ci penso, rivedo il mare, vedo la lanterna, cioè il faro, e la piazza annunziata, e mi si stringe il cuore. Questa è un'altra canzone che ti fa commuovere, anche se non sei genovese. Perché devi essere genovese per forza? No, perché tu capisci perché è stata scritta questa canzone. Mina l'ha cantata molto bene, ma io la sentivo bene molto anche nell'interpretazione di Bruno Lauzi. Brunauzzi, sai, poverino, è venuto in palletio e poi l'è morto. Oh, che memoria, Brunauzzi, ma scusa, ritornerai, ta, 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 lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, questa voce particolare, onda su onda, na, 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 na. E poi lui era del gruppo battistiano, cantava le canzoni battisti, onda ragazzi, ha avuto questa fortuna, peccato che insomma era molto piccolo. Era molto piccolo, sì, con questo abbiamo persone piccolissime che vincono, tipo Berlusconi, lo so. Però sì, aspetta, torniamo, andiamo avanti. Venezia, Venezia, la luna e tu, per esempio, oppure, aspetta, Gondoeta, com'è quella Gondoeta? Ragazzi, devo frugare nella memoria di me bambino per ricordare queste canzoni che sono antichissime o vecchissime, anche più antiche di me. Marietta, monta in gondola che mi te porto al Lido, mi no che non me fido, te massa un impostor. vabbè. E poi Trieste, anche Trieste ha le sue canzoni, no? Certo, il can di Trieste, sì. Solo davanti a un fiasco de vin, quel fiol d'un can fa le feste, perché se un can di Trieste, perché se un can di Trieste, di fronte a un fiasco de vin, quel fiol d'un can fa le feste, perché se un can di Trieste, e che piace il vin. Grande e grande Lelio Luttazzi, no? Che si permetteva anche queste canzoni dopo aver scritto, che so, una zebra può, e tante altre canzoni Luttazzi. Però Trieste, Trieste mia, te pregaria, nena di nana. Questa la cantava Teddy Reno, altro triestino, si chiamava Ferruccio, si chiama, no, perché è ancora vivo Teddy Reno, vecchio ma vivo, Ferruccio Ricordi, no? Beh, si volle chiamare Teddy Reno, poi volle sposare la piccoletta Pavone, perché insomma c'era l'amore, ma c'era anche il fatto che lei in quel momento era una macchina per soldi, no? Poi è andata in pensione a 600 euro al mese. Sì, sì, l'ha detto lei. Oh, dunque, quindi c'è Milano, ma Milano, oh mia bella Madinina, che te brillette lassù, de lontan, perché deve far rima con Milano, ti t'adoro e piscinina, ti te dominet Milan, mi te prendo una statuina e la butto a Berlusconi. No, dai, ragazzi, ma sembra impossibile, ma viene sempre fuori lui. Milano è un gran Milano, e Milano ha delle canzoni, alcune delle quali fatte da Gaber, per esempio, Porta Romana Bella, Porta Romana di Milano, perché Porta Romana c'è anche a Firenze, vabbè. Però insomma, Porta Romana, Milano ha delle canzoni, tipo quelle di Iannacci, oppure sempre Gaber, che ha dipinto dei personaggi. Tipo, per fortuna che c'è Riccardo, che non gioca a biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. E tante cose che sono state fatte negli anni di Gaber e Iannacci su questi ambienti milanesi, insomma. Milano ha le sue canzoni. Ora sto pensando ad altre città che possono avere, vabbè, cioè la Sicilia, non so quale città, ma sciurri, sciurri, sciurri di tutto l'anno, la murica nello torno, mi dasti, la murica. Oppure la Calabria, che è vittina grossa sopra un cannone, per dire, tutti i luoghi hanno le loro canzoni, anche la Sardegna ha delle ottime canzoni, le cantava Maria Carta, che poi è morta, Maria Corta, no, morta, no, Maria Carta è Marta, no, è morta Maria Carta, sì, che aveva una gran bella voce e cantava queste canzoni, c'è cioè il ballo tondo, c'è tanta roba, anche se vai a scavare, abbiamo una grande tradizione di musica popolare, è bellissima, popolare, poi canzoni fatte anche più recentemente, ora c'è Marco Carta, che insomma, e poi c'è quell'altro, non so perché questi, che sì, vincono, Valerio Scanu, tutti questi sardini che vengono fuori da Amici e vincono il Festival di Sanremo, no? E vabbè, quelli fanno cacare, letteralmente Kager, ma io dicevo, non è successo solamente quello che oggi è successo nelle aule parlamentari, ma anche qualcos'altro, e vorrei far vedere qualche immagine, sì, perché, come dire, ora vi faccio vedere qualche immagine. Ci sono stati dei tafferugli, una guerriglia vera e propria. Roma, ferro e fuoco, pare, dice, fossero studenti, ma in realtà io credo che gli studenti ce ne fossero, ma soprattutto ci fossero dei anarchici, dei disturbatori, gente venuta da tutta Italia e anche, ho sentito, dalla Francia, i Black Bloc. Insomma, per poco non è successo quello che non doveva succedere, sono stati dei feriti ovviamente. Io vi faccio vedere, per esempio, prendo appunto dal Corriere della Sera, qui vediamo gente con roba in mano, mi ricorda qualcuno e qualcosa questa posizione qua, con la bombola, vabbè, però c'è, a un certo punto c'è una cosa che inquieta, no? Vedete, c'è la Guardia di Finanza, scoppia qualcosa di molto rosa, vedi? Poi ecco che succede, che un finanziere buttato a terra, reparto antisommossa, sembra un balletto, già, invece non è. E attenzione, fra pochino vedremo comparire una pistola. Intanto compare questo oggetto che viene lanciato, c'è già un finanziere, questi sono finanzieri, a terra, e viene lanciato un cartello, una cosa che non si sa bene cosa sia, l'hanno riquadrata, anzi ristondata, ecco, ed ecco, attenzione, vedete in quel tondino, è a terra il finanziere, e che cosa fa? Dunque, scontri, anzi sono mossa di Guardia di Finanza, sì, vedete nel tondino c'è una mano con la pistola, ha tirato fuori la pistola. Cosa avresti fatto tu? Ecco, di nuovo, qui si vede ancora meglio, si vede che questo finanziere a terra, cazzo, dice, io mi difendo, e ha tirato fuori la pistola, non ha sparato evidentemente, però poteva, ha già, come vedete, il dito sul grilletto, e poi, di nuovo, non so se è la foto di prima, o un attimo dopo, vediamo, questa è quella di prima. Sembra la stessa, vabbè. Poi, ecco, oh, qui si vede proprio un pistolone, un pistolone, dice, oh, qui mi hanno acciaccato, sai che fo io se mi rompono gli occhi sparo. Del resto, tu hai una pistola, sei in quelle condizioni, cosa fai? Quantomeno la tiri fuori, almeno per far paura. E questa, credo sia sempre la stessa, anche questa. E poi torniamo alla prima, e quindi, vabbè. Ecco, niente, per vedere anche un po' la drammaticità di queste immagini, di quello che è successo oggi. Giuliani non ha insegnato nulla, mi dicono, è vero, Giuliani ci ha rimesso la vita e ovviamente ne hanno fatto un martire, insomma, voglio dire, quando uno se le vuole un pochino, tanto martire non sarà, però comunque ci ha rimesso la vita, quindi quello che ci ha rimesso di più è lui, no? Ovviamente. Vero, questa osservazione era giusta, perché non si va con la bombola a mano così, non si, cioè questi, uno tira fuori la pistola, se vede che tu gli vieni addosso e tu gli dai, questo il colpo gli scappa e ti spara, insomma. Cioè vorrei vedere chiunque, nell'esecuzione del proprio lavoro, questi finanzieri fanno un lavoro, sono antisommossa, è un lavoro, anche lavoro duro e pericoloso ovviamente, no? A me finché fanno l'antisommossa mi va bene, quando fanno i soprusi no, io non voglio vedere persone picchiate già a terra e manganellate, non le voglio vedere. Io voglio vedere persone prese e portate via al massimo, ma una volta ridotta all'impotenza non voglio vedere che ci si accanisce sopra. Questo no, non voglio vedere pistole, possibilmente, però ti dico, se io fossi in quelle condizioni e facessi quel lavoro che mai farei, perché non è nella mia indole ovviamente, però c'è chi lo fa, certamente. Per fortuna, perché sennò forse, no, ho per sfortuna, perché oggi lo sai che cosa ha detto Maroni ha detto, dice che se non c'era questo corpo antisommossa, se non c'era questa rete insomma protettiva, questi arrivavano in Parlamento con martelli e picconi. Pensate anche voi quello che sto pensando io. No, siete maligni però, Ma io sto pensando una cosa probabilmente molto diversa da quella che state pensando voi. Uguale. Chi lo sa? Vabbè, comunque sono situazioni incresciose. Credo che sia tutto inutile. Poi, alla fine, voi dimostrate, fate casino, hanno incendiato un monte di macchine, hanno fatto di tutto, insomma, sono stati più di 40 feriti, mi ricordo se sono stati 41 quelli che hanno portato in carcere, hanno portato via, oppure erano i feriti. Vabbè, insomma, è andata bene, non c'è scappato il morto, non c'è scappato il ferito grave, però c'è scappato veramente che non si può fare una cosa, non si può mettere a ferro e fuoco la città, perché poi non capite. Io mi rivolgo a voi che avete voglia, perché poi può essere anche bello dimostrare, una dimostrazione tutti insieme per far vedere che ci siamo, ma una dimostrazione pacifica, far vedere la massa, non arrivare lì e spaccare e dare fuoco alle macchine. Che senso ha dare fuoco a cassonetti, tirare a poliziotti, che poi sono poliziotti, no? Fanno il mestiere, insomma, come dire, se hanno scelto di fare il mestiere, al momento di menare le mani o i manganelli o altre cose, sono pronti, no? Allora, sta tranquillo, no? Dimostra senza eccedere. Non si rendono conto che fanno il gioco di chi loro vogliono combattere, non hanno capito questo, voi non avete capito, voi siete degli scilipoti, avete capito che sareste scilipoti, dunque no, perché fanno il gioco, eravate contro Berlusconi, perché tanto poi alla fine si va sempre a finire su una personcina, Piccinosi, che ha cambiato il mondo, in peggio forse, ma l'ha cambiato, il mondo italiano. Non capite che fate il suo gioco così, lo fate ancora di più, voi fate il gioco di chi voi volete combattere, fate il gioco di Emilio Fede che ti fa il telegiornale facendo tutto la tiritera su quello che è successo, abbi pazienza. Oggi per esempio Mentana ha fatto un bellissimo servizio, prima ha fatto vedere molti filmati, lunghissimi filmati di questi tafferugli, questa guerriglia urbana, e poi ho fatto il telegiornale, no? E quindi ho visto molte scene incresciose, scene assurde, una città civile, una Roma che è una città bellissima, poi si rovina qualcosa, si rompe sempre qualcosa, no? Poi si impedisce alla gente di vivere, di spostarsi, di avere la propria libertà. Per quale libertà combattete? Non si combatte così, non si fa la rivoluzione in questo modo, ormai non si può più, no? Si fa diversamente, una rivoluzione intellettuale, una rivoluzione intelligente, bene, la parola rivoluzione è bella, ma non si può fare così, così è un branco di disperati che poi passano da imbecilli, da scilipoti, ormai, vabbè. E quindi... No, non si tratta una città così. E poi so che anche in varie altre città ci sono state manifestazioni, e poi il senso è sempre quello, blocchiamo la città un cazzo, ma scusate, non va bene, la città non si blocca, la città, se voi volete avere anche il consenso della gente, del pubblico, ma guarda, io ve lo voglio dire, no, ve lo voglio dire da questa parte, no, ve lo voglio dire da questa parte, se volete avere il consenso del popolo, perché è il popolo poi alla fine che va a votare, no? così consigliate proprio il contrario. Tanto vanno a votare anche le donnine, le persone che si sentono impedite nei loro movimenti, insomma, che si scandalizzano per questi tafferugli, e vanno a votare, poi vanno a votare Berlusconi, capito? Vanno a votare Berlusconi, le donne vanno al supermercato, vanno a votare per che guardano la televisione, vanno a votare Berlusconi. Ma allora non capite che ancora di più voi, se si va a elezioni anticipate, sarete battuti un'altra volta? Perché non mettete a ferro e fuoco? Perché bloccate le città? Bloccare non serve a niente, bloccare serve solamente a fare incazzare la gente e a passare dalla parte della ragione, se l'avete, alla parte del torto, che avete sicuramente nel bloccare la libertà degli altri. È inutile dire libertà di sciopero, ma la libertà di chi? Deve andare in treno quando bloccano i treni, andare in macchina quando bloccano le strade e così via, anche qui a Firenze. Io mi batto sempre per questo, sciopero sì, ma mai contro il cittadino. Cioè, ma allora non serve a nulla, non si accorge nessuno di noi. Ma come? Contro chi li fate gli scioperi o comunque le manifestazioni? Li fate contro i cittadini o contro dei bersagli ben precisi? No? Certo, allora fate le cose contro i vostri bersagli, ma non contro il cittadino. È profondamente sbagliato, secondo me anche proprio fuori tempo. Non è più tempo di queste cose, non è più tempo, capito? Non è più tempo, it's not time to do that, capito? Non si può più fare questo. Ci sono altri metodi. Io avevo tanto applaudito a quella iniziativa agli studenti di andare sopra i monumenti, sulla Torre di Pisa, sul Colosseo, anche sulla cupola del Duomo di Firenze. Qui dietro, qui a due passi, no? Qui, no, dunque, se io sono qui, la cupola è... salgo le scalette, dovrebbe essere là, rientro, dovrebbe essere là, vabbè, siamo vicini, vuoi vedere che siamo vicini? No, si può vedere che siamo vicini, magari tu giri, ecco, qui. Questo è il nostro albero di Natale della città di Firenze, che noi possiamo vedere in diretta e diamo in diretta per tutto il mondo. Questo non sottovalutiamolo. Noi abbiamo questa visione meravigliosa. Laggiù in fondo che cosa c'è? Il Battistero. Battistero, no, qui non si vede il Duomo, ma il Duomo è proprio lì di fronte al Battistero. La piazza è piccola, non è grande. E ci hanno piazzato proprio lì l'albero davanti alla nostra telecamera esterna. Lo vedi che bello? Vedi che bello? Noi possiamo vedere, ora c'è nessuno che passa, ma di giorno c'è un brulichio di persone, è fantastico. Ogni tanto io do fuoco a queste persone perché mi piace dargli fuoco. Come si fa a dargli fuoco? Vediamo se passa qualcuno, si prova a dargli fuoco. Si prova a dargli fuoco se passa qualcuno. Sì, dai, aspetta, ecco, tipo abbiamo dato fognosa, però questo è l'inizio. Se non passa nessuno non si può vedere la torcia umana si vede solamente quando passa qualcuno. Perché che cos'è questo effetto? Questo effetto ti dà non è diventato torcia, eccolo, è diventato torcia alla fine, un po' nel basso della nostra inquadratura. Sì, si vede che doveva ancora torcizzarsi. Ecco, quell'effetto effettivamente che ti dice qual è l'energia che ognuno muovendosi esprime. Vedete queste persone che stanno camminando proprio qui davanti a noi, sono passate poco fa davanti a noi, ecco, qui prendono fuoco, vedi? Secondo quanto e come si muovono. Quindi quel fuoco che vediamo è nient'altro che l'energia che viene espressa dal movimento. Ognuno di noi esprime un'energia, ma noi non la vediamo. Questa energia invece è resa visibile da questo nostro meraviglioso effetto, che io non vi dirò mai come si può ottenere, ma è una cosa magica. Ecco, vedete, questa macchina è infuocata, perché sarebbe zona pedonale, ma ci passano anche qualche... Vabbè, vedete, questo ciclista è infuocato perché l'energia è più forte. L'albero, vedi, per esempio, ha le luci ferme praticamente, non esprime... non si muove, ma se l'albero si muovesse, ci fosse un gran vento per esempio, e si muovesse, allora si vedrebbe l'albero che con la sua energia darebbe fiamme, fuoco e fiamme. Ecco, per dire, ora ovviamente, torno da me e divento di fuoco anch'io. Allora, anch'io ho la mia energia. Attenzione, ora devo stare fermo. Vedi? Se muovo la bocca mi prende fuoco. E anche, guarda, il petto. E anche poi tutto quanto, perché io, guarda quanta energia io posso esprimere. Ai fo'. Ma se mi fermo, zitto. Guarda il dito, eh. Mi muovo? La lingua, facciamo solo la lingua, eh. Ora aspetta, eh. Lingua di fuoco. Piacerebbe, eh. Aiuto! Proviamo solo gli occhi adesso, solo gli occhi. Fermo, eh. Listo? Ora basta. No, dai, basta. Che scherzo, vero? Mi fa un caldo io. figlio fuori. Insomma, è bello poter mostrare l'energia, no? Uno si muove e mostra l'energia. E più è infuocato, più mostra energia. Poi devo dire anche che più sei vicino all'obiettivo, e più, questo è vero, io sono molto vicino, avete visto anche nelle foto, nell'inquadratura da lontano, quando sono lontani sono più meno fuoco, via via che vengono qua sono più infuocati, no? Vabbè, perché insomma è giusto, perché l'energia viene captata da questo nostro meraviglioso strumento segreto, assolutamente più vicini si è meglio. Vabbè, niente, così, una piccola cosa. La nostra magia, vero, che io non l'ho visto da nessuna parte, ma non so come mai noi ce l'abbiamo. Dovuto al genio della lampada, sì, ha preso fuoco. Allora, insomma, tirando le somme, di fuori casino, di fuori tafferugli, guerriglia urbana, dentro la guerriglia dei cosi. Cioè, chi ha fatto vincere Berlusconi? Scilipoti, ma poi anche altri, perché c'è stata una signora che improvvisamente, nessuno lo sapeva, ha votato per la fiducia, contro la sfiducia, perché poi non si sapeva bene se era votare sì per la sfiducia, come i contorti referendum italiani, che devi dire sì quando devi dire no, il contrario e via. Insomma, praticamente questa signora, non ricordo più il nome suo, vabbè, insomma, due signore hanno votato, hanno fatto molto arrabbiare Fini, che faceva così mentre annunciava 314 a 311. Tre voti, si parlava di un voto, sono stati addirittura tre, ma una ricchezza, ora Scilipoti passa alla cassa però. Mamma mia, cosa succederà ora? Perché dopo tutto questa attesa, questi talk show che poi ci saranno anche ora, no? Perché certamente ancora per un po' si parlerà di quello che succederà, prima quello che succederà. Poi quando è successo, quello che succederà dopo quello che è successo. Insomma, sul cesso sicuramente, siamo tutti sul cesso. No. Qui sotto, voi lo sapete, io sto seduto sulla tazza del cesso e faccio, sai, come sulla sedia curule? La sedia curule, conoscete la sedia curule? Conoscete la sedia curule? Insomma, praticamente tutte queste cose ti fanno venire la nausea. Lo spettacolo in questi giorni è stato solo pseudopolitico, cioè ci siamo cibati di politica e basta. Non si è parlato altro che di ma Fini ce la farà? Ma quanti voti in più ci avrà quello, quell'altro? Ma chi prevale? Ma secondo te? È una cosa incredibile. No, ora però quelli che hanno perso dicono, ma ora l'opposizione è più forte. Più forte, perché più forte? Perché prima non c'era, si è staccato insomma questo pezzo di PDL, è diventato Futuro e Libertà, che poi non è ancora diventato un partito, ma da bene, si è già spaccato. Ma come si fa? No, è possibile. Cambiano partiti, nascono, muoiono, e poi c'è gente che si mette lì a parlare, Rutelli per esempio, Rutelli parla e fa la sua dichiarazione di voto, per che cosa dichiara? Per 0,3, 0,0, ecco, no, non so come dire, ma 0, siamo agli 0, che dettano le loro condizioni, ma a chi, ma a come? Comunque, credo che in tutto questo la peggior figura ce l'abbiamo sempre fatta il PD, mi dispiace dirlo, il PD che va rottamato, è vero, sì, perché si è attaccato a Fini, ma vergogna, si è attaccato a Fini e c'è la corda è scivolata, il povero Bersani, ma dovrebbe andare, A proposito, anche oggi ho fatto un sogno. Ricordate i miei sogni che io pubblico su Facebook? Ho sognato prima di essere Berlusconi, poi ho sognato di essere Bersani, stanotte invece, fammi vedere che sogno ho fatto, Fammi vedere. Stanotte ho sognato, scusate perché devo fare così, se no leggo male. Ho sognato di essere alto 1,90 m e di avere gli occhiali. Ma sì, ero Gianfranco Fini. Accanto a me c'era una bionda tutta nuda che mi tirava sul letto. Cazzo, mi sono detto, mi butto. Ma quando ho cominciato a baciarla, mi sono trovato lingua in bocca con Luciano Gaucci. Schifo! Svegliatomi, ho subito chiesto la sfiducia al mio uccello. Mi è piaciuta molto anche questa. Cioè, tutta una serie, tutti i giorni metto una serie di sogni che appunto sono assurdi, non sono veri sogni, no? Ovviamente i commenti si divertono anche, ridono. Gì, mi ha fatto fare una risata in questa giornata molto nervosa. Vedi, riesco a far ridere a volte anche scrivendo qualcosa. Spalla al muro quando sognerai di essere Vendola. Beh, dovrà sognare anche quello, vedrai? Sei troppo ganso. Che ti ha mangiato ieri sera? E così via, boh, mangia meno la sera, cioè questi sogni sono tremendi, ma non sono veri, no, tenevo a dire che questi sogni non sono veri, no, non sono veri, sì, oh guarda, c'è qualcuno che ha chiesto di iscriversi al gruppo Firenze Rizza, ti dico quando torno a casa vi iscrivo, sì, come funziona il gruppo Firenze Rizza? Anzi, a me piacerebbe sinceramente fare la canzone Firenze Rizzati, perché in questo momento in cui il Parlamento è questo e quell'altro e Scilipoti e affanculo, cioè voglio dire, ma la nostra città, che è la città di tutti quelli che la amano, attenzione, si può essere fiorentini anche senza essere nati e senza risiedere a Firenze, questo sia ben chiaro, perché Firenze è Firenze è, Dio, Firenze è, se non fosse un sarebbe, come? Se non fosse un sarebbe, ma è, e se è, dove ho messo il testo, perché se no mi ricordo male le parole sono importanti, sapere. Se poi perdo le parole, sono qui da qualche parte, Firenze. Eccolo qui. Aspetta, prendo la chitarra. Ah, perché Firenze Rizzati ogni tanto bisogna la faccia. Prima la faccia, Firenze. Sì. Prima la faccia, prima la canti, a me che me la canti. E me la suoni. Ecco, c'ho il mio il mio plettro improvvisato, perché ho perso il mio, quello vero, e ho praticamente questo qui me lo son fatto. Sì, no, no, vabbè. Aspetta, ma molto scorso. Aspetta, mettiamo una cordatura, va. Mi è cascato il plettro improvvisato. Allora, ma che si fa così? Oh, allora. Vabbè, dai. Arrivo a fare col plettro. No, non ci siamo. Dura, eh? Io la lascio qui la chitarra e dai, se faccio questo accordo va bene. Muova.
Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male. Firenze rizzati sempre di più. Da troppi secoli ti sei sdraiata giù, solo il tuo popolo ti salverà. Forza ragazzi che Firenze ancora c'è, dalle sue ceneri rinascerà. Rinascimento, a bestia. Firenze rizzati, ce la farai. Ti hanno sfregiata, ma noi ti si renderà la tua grandezza, la tua dignità. Rinascimento, a bestia, rinascimento, a bestia, sì. Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male. Firenze rizzati sempre di più. Rinascimento, a bestia, sì, perché rinascimento, a bestia.
No. Rinascimento, a bestia. Perché se si rinasce a bestia c'è troppo tempo, no? Io voglio vedere una piccola rinascita ancora nell'arco della mia vita che purtroppo sta per concludersi. Sapete, io sono un moribondo. In che senso? Perché ho una certa età, eh. Ragazzi, cominciamo a dire che quando uno si avvicina a una certa età dice, vai, io sono un moribondo. Cioè, perché uno è sempre un moribondo, cioè, già quando nasce è l'inizio della sua fine, insomma, perché si arriva a quel traguardo, in realtà quello è l'inizio, no? Poi uno può campare anche 100 anni, però tanto gli arriva, no, vado prima, vado dopo, e quindi specialmente però quando uno come me non ha mai avuto una malattia in vita sua, no? Però arriva a una età per cui dice, ora comincio a dire, c'ho meno da vivere di quanto ho già vissuto. Questo comincia a essere un pochino rinascimento. No, insomma, no, come dice quella canzone di Zucchero, che non mi dispiace, devo dire. Sì, contesto di Pasquale Panella, è un peccato morire. Non mi dispiace, nemmeno il video. Avete visto? È un peccato morire. Quella canzone di Zucchero. Zucchero non mi è mai piaciuto molto, devo dire. L'ho sempre considerato un ottimo confezionatore di canzoni, un ottimo artigiano della canzone, perché poi ha preso a piene mani da tutte le parti, vabbè, quindi non si possono fare confronti con quelli veri, no? Lui è un artigiano ottimo, sa confezionare bene. Questa canzoncina ultima, che sembra una canzone di chiesa, no? E poi questo video che fa con un unico movimento di macchina, non stacca mai la macchina, lo segue sempre, poi credo che ci sia voluto meno a registrare il suo intervento che poi a far apparire dietro ai muri tutte quelle cose, diciamo, digitalmente, per dire. Però non mi dispiace, perché rientra fra le canzoni che piacciono a me, piene, che non si interrompono mai, no? Io sono di quelli che piacciono, le mie canzoni insomma sono sempre piuttosto piene, piuttosto senza interruzioni. E così il video è tutto senza interruzioni, in un'unica scena, lui che cammina in questo ambiente un po' tipo garage, tipo così, però poi ci sono tutte cose che appaiono, e non mi dispiace nemmeno la canzone. Per una volta un testo di Pasquale Panella non mi dispiace, mentre erano proprio quelli scritti per Battisti. Vabbè, è un peccato morire. Questa frase già la dice lunga, ecco. Non mi dispiace questa canzone stavolta, via, vai Zucchero, vai. Come Zucchero una volta si incazzò per delle cose che dissi per radio, si incazzò moltissimo, infatti è vero che chiamò la radio e io non c'ero già più, ma cioè ero già uscito dalla trasmissione, ero andato via. Il giorno dopo c'è stato telefonato Zucchero, che vuole? Perché era tutto incazzato perché avevi parlato male del suo disco. Va bene, d'accordo, sì, ho parlato male del suo disco, allora è con questo, è bene che abbia telefonato, è giusto che abbia sentito, che abbia potuto e dovuto anche incazzarsi. Poi di quel disco lui ha venduto 1 milione di copie, che ne so, tantissimo. Cos'era? Non mi ricordo nemmeno più. Oro, incenso e birra? Era quello lì? O forse un altro? Insomma, ha venduto moltissimo, quindi ero io in errore, ovviamente, però quando dice che quello somiglia a quello, certe cose somiglia a Battisti, certe cose somiglia ai cantanti inglesi, americani e così via, prende da tutte le parti e fa un rifrullino, e poi tutto in inglese. No, non era Oro, incenso e birra, era un disco addirittura con un titolo inglese, per cui gli contestava anche il titolo, diceva metti un titolo italiano. Si è incazzato, e sono molto contento che si è incazzato, perché vuol dire che quando dico una cosa, smuovo gli umori, vengono fuori tutti moccio tre caccole, cispe, caccole. Vi ricordate i titoli dei miei libri immaginari? La caccola cisposa, con il seguito La cispa caccolosa. Quelli sì che sono libri da leggere. Peccato non l'abbia mai scritto nessuno, però ho tutta una serie di titoli immaginari, no? La valle delle palle era molto bellino, sì, tipo la valle dell'Eden, la valle delle palle. E poi cosa c'era? Guarda, che forse li ritrovo qua in uno dei miei libri, quelli dedicati al sondazzo. Sì, magari qui. La libreria Stampini di la libreria te la mollo del signor Paginetti Stampini Libracci, che telefonava e diceva che tutti questi libri erano stati ordinati da queste persone. In realtà non era vero e si incazzavano moltissimo, soprattutto perché erano libri che la gente quei libri un cesso santo. Ma porca della miseriaccia. Perché poi io non ritrovo niente sui miei libri. Poi in questi libri qui, sia il sondazzo che Cazzate Galattiche, c'è così tanta roba che non riesco a... Andiamo nell'indice, che poi lo chiamo Mignolo. L'indice lo chiamo Mignolo. Il, il, la prefazione la chiamo Prepuzio, ma vabbè, dunque, come si poteva intitolare? Come farsi le seghe senza mani, ecco, sì, questo è il libro più famoso tra quelli inesistenti, 71, pagina 71. Come farsi le seghe senza mani? Sì. Come erano? I libri si intitolavano tipo Come farsi le seghe senza mani, appunto, che è il classico dei classici. E questa donnina mi rispose, è una donna? No, dice, lui se le fa con le mani, l'ho visto io in bagno. E poi La valle delle palle, appunto, bellissimo romanzo, Storia di un pelo, è veramente poverino, commovente fino alle lacrime. I promessi divorziati, tra l'altro, cioè, i promessi sposi, come dire, aggiornato, e poi Memorie di un Tarzanello, bellissimo questo, oppure vediamo Enciclopedia sessuale in 69 volumi, Il manuale delle corna, sempre molto utile, e poi Via col peto. Invece Via col vento, Via col peto. Sì, Tutta la verità sullo scroto, un libro di scottante attualità, Tutta la verità sullo scroto. Oppure Come rubare il Colosseo, questo è un classico. Il caso del capezzolo solitario, un giallo fantastico. La moglie del fico, ovviamente. Sì, bravi. E poi Autobiografia di un emorroide, che questo è forte, L'unghia incarnita. L'unghia incarnita, guarda, è un libro, io lo consiglio a tutti. E poi un trattato di zoologia, I piattoni, sì. Poi capolavoro di John Stambecco, Uomini e Tope, edizioni Montatori. E poi Il mulo senza culo, bellissimo per ragazzi va bene, anzi bambini proprio. Poi 100 consigli per ammazzare la moglie, che si riallaccia al manuale delle corna, no? E poi Come fare le pipe senza bocca, sì, e Come fare i ditalini senza dita, perché sono tutti seguiti di Come farsi le seghe senza mani. Sì, certo, e poi La caccola cisposa, appunto, e La cispa caccolosa, che è il seguito naturale di questa. Insomma, credo che siano dei titoli, anche La passera solitaria, molto bello, sì. E via. Ecco, l'ultimo libro che proponeva questa signora è Mille modi per mandare a fanculo la gente. Sì, questo me lo mandi, perché io ne conosco uno solo. Eh sì, e quale? Vaffanculo. Vabbè. Ah, i miei libri sono belli. Questi sono fantastici. Il sondazzo e Cazzate galattiche. Con tante telefonate trascritte e tante cose meravigliose della mia vita passata, presente e futura. No, futura no. Presente no, perché sono libri un po' vecchiotti ormai. Hanno già 15 anni circa. Uno da 15. E uno 14, pensate, 95-96, però guarda, se tu li leggi reggono ancora, ma sono contento per dire, perché si lascia qualcosa in mondo, ecco, e poi ho venuto parecchie opere, sì, devo dire, diverse migliaia. Oh, bene, oggi vi devo dire una cosa, figlioli, faccio un coming out, ma sbaglio o mi vedo di morto giallo? Sbaglio io? Io vedo molto viso giallo. Aspetta, vado su quell'altra. Perché ora ne avrei anche quattro, ma essenzialmente sono queste. Qui mi vede il viso più. Fai vedere il contrasto fra. Io qui vedo un gran lume. Non è la signorina qui dietro. È già l'astra. E che sono? Sono l'interizia, ragazzi. Vabbè, andiamo su quella. Sì, andiamo su quella. Vi devo confessare una cosa. Stasera... purtroppo stasera... Stasera devo chiudere prima. Chiudo alle 11. Alle 11, sì. No, ma è una cosa che... diciamo logistica, diciamo così, è necessario chiudere alle 11. E quindi chiudo alle 11. Non dimentichiamo che noi siamo in un locale pubblico e anche un po' pubblico. E allora, siamo a Little David. Sai dov'è Little David? In via Martelli, 14, Rosso. Sì, è un locale pubblico dove si sta benissimo in questa saletta, voi vedete, anche Modigliani, alle mie spalle, e, insomma, ci sta bene, sta bene. Venerdì sera ci sarà una riunione dopo la mia trasmissione. Venerdì la trasmissione sarà ancora più corta, inizierà alle 9 e finirà alle 10, perché qui avremo una importante riunione Firenze Rizzati. Vabbè, per oggi chiudo ora, no, c'è ancora qualche minuto, ora non esageriamo, alle 11, però per le 11 devo aver già chiuso tutto, insomma, già, perché ci sono, tu pensi che allora, chiudiamo subito perché così ho tutto il tempo per le 11 di aver fatto il fuori onda, perché sapete che noi abbiamo il fuori onda alla fine, e poi niente, ci diamo appuntamento a domani. Domani alle 21.30, qui è chi? Io, voi, noi? Sì, certo, per vivere un momento di libertà, perché voglio che questo sia un momento di libertà, è un momento di libertà mio, può essere vostro se volete. Infatti mi chiedete cosa ne pensi di questo, cosa pensi di quest'altro, eccetera. Esprimiamoci, esprimetevi, ma io qui trovo libertà di parola. Tra l'altro, ecco, per concludere posso dire una cosa importante. Dagli archivi di Wikileaks, ecco, è venuto fuori anche quella cosa di cui io vi ho già parlato e su cui mi sono già incazzato. Il signor Romani, ora ministro dello sviluppo economico, che ci vuol mettere il canone Rai sulla bolletta della luce, il signor Romani, che voleva affossare le web TV facendo pagare una tassa esosa, il signor Romani, che dicono gli americani, voleva con sua proposta di legge, eccetera, favorire Berlusconi sul web, perché poi il web è una bella lotta, favorire Berlusconi rispetto agli altri, e cioè quindi tipo Sky e così via. Allora che mi si dice qui? Forse venerdì non potrò esserci. Ah sì, davvero? Come? Domani e dopodomani non posso seguirti, comunque ti mando una mail. Ecco, bene, defezioni. Un socio fondatore, un membro fondatore di Firenze Rizzati. Guarda che, ti dico subito, venerdì c'è la firma, è da firmare, c'è la firma falsa, capito? Ci sentiamo via mail, è brutto, ci scriviamo, vabbè, d'accordo. Quindi, quelle cose che dicevo io, gli americani le avevano viste, notate, sottoscritte, mandate, così. Cioè, in effetti, ci stiamo sputtanando. Cioè, hanno detto addirittura che l'Italia, ed è vero, vuol censurare il web, e non solo una volta fatto in Italia, dice che i cinesi e altri popoli non certo democratici potrebbero prendere come spunto, come alibi, come citazione addirittura, insomma, hanno fatto gli italiani, si fa anche noi. Ci si fa considerare così, ma questo Romani, quando è che il suo Berlusconi lo piglia e gli tira du? Non può farlo, non pedate nel culo e lo manda via. Non può farlo perché fa i suoi interessi. Ma Berlusconi ha vinto 3 voti e l'ha vinto, quindi un grande successo, successo. Ma ci va anche lui sul cesso, chissà quanto ponza a volte. Vabbè, allora, quando vi dico le cose io, sì, lo so che vuoi filmare, sei un filmaiolo, su una persona, eccetera, datemi retta, perché poi vengono fuori le cose su questa persona, anche io, gli piglia il volo. Vabbè, basta. Allora, chiudiamo così, con il bacino per te. E l'appuntamento domani è il fuori onda. Fuori onda. Magari, non so, così, facciamo così. Così. E fuori onda magari con le fiamme. Facciamolo le fiamme? Sì, dai, facciamolo le fiamme. Come fa? Ah, domani. Ma guarda poi io. Sono tutto un fo, gente, come si fa? Però è bello, ardo e non sento niente. Non è bello, però, cioè, sinceramente, la verità mi fa un po' effetto. Meglio così. Ma c'ho un'itterizia, vabbè, non so. Chiudiamo i nostri occhialini, piccini che diventano, ecco così. Sì, occhialini, sono mia forti, uno e mezzo. Per legge. Diciamo. Si spegge la luce, c'è il rito dello spegnimento della luce. Ah, e adesso il rito della chiusura del fuori onda. Come si chiude? Vedi? Io prendo il mouse pronto a cliccare su stop. Quando clicco su stop diventa per un po' offline. Poi ci metto l'albero di Natale.